E naturalmente non le dimenticherò mai, almeno non facilmente. Se non avessi fatto questo lavoro anteriore, prima della lettura del commentario, non avrei questi punti vivi di inserzione per capire le spiegazioni del maestro autorevole, ma se ho lottato personalmente con il testo ho questi punti vivi di inserzione. E così mi faccio anche io gradualmente, man mano, un maestro degli esercizi. Finalmente il quarto passo. Non ho dato nessun esempio dei commentatori. Ci sono francamente dei commentatori classici che ancora sono molto validi, per esempio del padre Casanovas, 6 sezioni o 6 parti in 3 volumi, che è molto valido oggi, è uno dei migliori commenti sugli esercizi. Naturalmente quello del padre Calveras, che frutto se ha de sacar de los ejercicios. In francese, quello del padre Pinard de la Boulay, classico, ma più recentemente abbiamo del padre Coatalem, Hervé Coatalem, Commentaire du livre des exercices. E anche più recentemente c'è il libro del padre del canadese, il padre Jacques-Louis, Connaissance des exercices spirituels, un libro eccellente pure. In inglese, lo stesso padre Coatalem ha scritto prima a Taiwan in inglese e poi ha fatto la traduzione francese, Ignatian Insights. C'è pure il classico commentario dell'anglicano, padre Longridge, che è molto buono pure, padre Longridge. Non esiste in italiano, no, solo sì. Il quarto passo. Si può aggiungere qui finalmente un quarto passo della metodologia che non è assolutamente necessario, ma che ho trovato personalmente molto utile, cioè di leggere un buon compendio, un buon presi della vita spirituale. Poiché così si può integrare l'interpretazione e la dinamica degli esercizi entro una visione complessiva della vita spirituale. Questo mi ha aiutato personalmente molto profondamente. Di mettere tutta questa concezione degli esercizi, interpretazione e dinamica degli esercizi, in una visione complessiva di tutta la vita spirituale. Abbiamo fra questi compendi della vita spirituale, i classici del padre Tanqueray o del De Guibert, ma ci sono i recenti, molto buoni, del Monsignore Gustav Thiels di Lovagnum, La Santità Cristiana, Sainteté Chrétienne, de Louis Bouillet, l'oratoriano, Louis Bouillet, Introduction à la spiritualité, introduzione alla spiritualità, del padre Roustan, Une initiation à la vie spirituelle. E finalmente, uno in inglese che è stato tradotto pure all'italiano, padre Caschelli, già superiore generale dei missionari del Sacro Cuore, padre Eugene Caschelli, A Heart to Know Thee, tradotto in italiano, Un cuore per conoscerti. Un cuore per conoscerti, con il sottotitolo Una summa della vita spirituale. Ecco dunque la metodologia per uno studio personale approfondito degli esercizi. Naturalmente, a nostro proposito, in questo corso non percorreremo tutti questi passi, che sono piuttosto adatti al lavoro prolungato tipo seminario. Tuttavia, nelle spiegazioni che farò dell'essenza, struttura e dinamica degli esercizi, cercherò sempre di riferirmi al testo ignaziano, confrontato alle volte con gli altri scritti ignaziani. Cercherò cioè di riferirmi allo studio testuale dal quale scaturisce tale spiegazione o tale interpretazione. Ora, per avviarci a capire l'essenza e la struttura degli esercizi, parleremo innanzitutto del punto di partenza degli esercizi, ossia della disposizione fondamentale per gli esercizi ignaziani. Lo farò a modo mio, alquanto insolito. Come viene la gente agli esercizi? Sempre con un atteggiamento interiore, conscio o inconscio, con una certa mentalità, diciamo. Faccio appello all'esperienza. Dall'esperienza si può classificare questo atteggiamento interiore, si può dividere in categorie, diciamo generalmente due categorie, parlando dall'esperienza mia. Naturalmente di solito non si formula con parole questo atteggiamento. Sono io che adesso lo esprimo con parole. Una categoria si può articolare così. Sono io che comincio gli esercizi, va bene? Sono io che comincio gli esercizi, ecco il mio atteggiamento interiore. Ho fatto tanti ritiri, ho seguito tanti corsi di esercizi. Da loro qualche profitto, qualche vantaggio certamente lo tratto, senza dubbio. Ma non ho mai sperimentato quel cambiamento profondo e decisivo che si chiama una conversione, una metanoia. Perciò, adesso quando comincio questi esercizi, dentro di me mi risolvo per il qualche profitto. Perché da ogni corso di esercizi ho tratto qualche profitto, da questo corso pure qualche profitto, qualche vantaggio. Io mi risolvo per il qualche profitto, io mi contento del qualche vantaggio. Questo atteggiamento lo definiamo disfatista. Orbene, ovviamente diciamo, è l'altro atteggiamento, quello della generosità, quello del una volta per sempre, che è il buono e il giusto atteggiamento. Può darsi. Il punto è, cosa intendiamo per generosità, per questa una volta per sempre? Non raramente si può tradurre questa generosità nei termini seguenti. Attenzione, questo non lo formuliamo con parole, lo sto facendo adesso io. Intendo fare qualcosa di grande, di notevole per il Signore. Mettiamolo concretamente. Ho dei problemi di vita? Ora, durante questi esercizi, intendo una volta per sempre risolverli, pensando, riflettendo, pregandosi, chiedendo consiglio, consultando, forse elaborando piani dettagliati e una riforma di vita, eccetera, eccetera. Vedete? Generosità. Ma in tutto questo non abbiamo appunto trascurato la verità fondamentale della vita spirituale cristiana e della sua maturazione? Intendo io fare qualcosa di grande per il Signore? Cosa facciamo noi cosa possiamo fare noi per il Signore? È Dio che fa tutto per noi. È Lui che, secondo la rivelazione biblica, ha l'iniziativa e la primazia dell'azione. A noi spetta, con tutta la forza, con tutta l'energia della nostra libertà, lasciare che Dio lo faccia. Ecco la rivelazione biblica della generosità. Non è vero che, benché teoricamente non siamo pelagiani, nella pratica spesso lo siamo, almeno semi-pelagiani. Ecco dunque perché San Ignazio sottolinea la disposizione fondamentale per cominciare gli esercizi. Sì, lui parla della generosità, dice grande animo e liberalità, ma lui descrive il suo significato, ciò che intende per grande animo e liberalità. La generosità, la magnanimità, non dell'eroe del teatro greco, a cui niente è impossibile, ma del santo nel senso cristiano. La generosità della Vergine Maria, che all'invito di Dio rispose: eccomi la serva del Signore, Dio faccia con me secondo la tua parola. È bello questo, come Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, ha detto nel capitolo 8 sulla Vergine Maria, che tutto il mistero della Chiesa, tutto il mistero della vita cristiana, nello suo sviluppo verso la perfezione, ha il suo prototipo in Maria, nel mistero di Maria. E tutto il mistero di Maria è riassunto nel mistero dell'Annunciazione. Cosa è il mistero dell'Annunciazione? Quando il Dio prorompe nella vita di Maria, Maria rispose con tutta la forza della sua libertà, l'energia della sua libertà, messa a disposizione del Signore: eccomi la serva del Signore, Dio faccia con me, non io lo farò, fiat mihi. Leggiamo questo numero bello di San Ignazio, numero 5, dove lui spiega il senso cristiano della generosità. La quinta annotazione: giova assai a chi fa gli esercizi entrare in essi con grande animo e liberalità verso il suo Creatore e Signore. Cosa è questo? Notate: offrendogli tutto il proprio volere e la libertà, perché Sua Divina Maestà disponga tanto di lui quanto di tutto quello che egli ha, conforme alla sua santissima volontà. Lo stesso mistero di Maria. Tutta l'energia della libertà messa a disposizione del Signore. Il senso ignaziano, cioè il senso cristiano della generosità. Ecco il punto di partenza degli esercizi. Si può chiamarla teologicamente l'atteggiamento di fede. Questo è il mistero di fede. Bellissimamente questo capitolo 8 del Lumen Gentium caratterizza il mistero di Maria come mistero di fede. Ora, praticamente, cosa implica questo atteggiamento di fede all'inizio degli esercizi? Per avviarci a capire bene l'essenza degli esercizi, mi piace formulare questo atteggiamento di fede così. Ho dei problemi di vita? Ebbene, per ora lascio da parte questi problemi di vita. Non per disinteresse, apatia, evasione, no, ma nella certezza di fede che se entro in una prolungata comunione personale con Dio, da una parte la luce di Dio stesso mi illuminerà e mi purificherà, dandomi in modo crescente il punto di vista, la visione di Dio stesso. Questo da una parte, e dall'altra parte l'azione di Dio mi muoverà nell'intimo, inclinandomi e quasi spingendomi nella direzione dove Lui mi vuole. Ripeto questo perché credo che questa formulazione dell'atteggiamento di fede è molto importante per capire poi l'essenza e la struttura degli esercizi. Dico, ho dei problemi di vita? Ebbene, l'atteggiamento di fede vuol dire che per ora lascio da parte questi problemi di vita, non per disinteresse, apatia o evasione, no, ma nella certezza di fede che se mi metto, se entro in una prolungata comunione personale con Dio, la luce di Dio stesso mi illuminerà, mi purificherà, dandomi la sua visione, la visione oggettiva della mia vita, di tutte le cose. Questo di una parte, la luce di Dio mi illuminerà, e dall'altra parte l'azione di Dio mi muoverà nell'intimo del mio essere, inclinandomi e quasi spingendomi nella direzione dove Lui mi desidera, mi vuole. Con ciò non cerco più da essere guidato dalle mie luci, dalle mie forze. C'è un altro che mi guida, all'influsso di cui mi sottometto. Fondamentale quindi agli esercizi è l'atteggiamento di fede, l'atto profondo di fede. E questo in un modo concreto, cioè con questi problemi che ho della vita, con queste esperienze che ho della vita, con tutto ciò che sono nella vita. E Dio certamente ci si rivelerà, ci guiderà, ci si darà personalmente, purché lasciamo che Lui lo faccia. Ecco precisamente la fede, purché lasciamo che Lui lo faccia. Ci sono due bellissimi brani della Bibbia che ci aiutano a capire il vero significato di questo atto di fede. E con questo concludo la prima ora. Due bellissimi brani della Bibbia che ci aiutano a capire cosa è questo atto di fede, il vero significato. Il primo brano, Esodo capitolo 3. Mosè, davanti al roveto ardente, roveto che ardeva ma non si consumava. Qual è la reazione di Mosè? Curiosità. Fa, per così dirlo, un giro intorno al roveto. Vuol capire questo fenomeno, vuol comprenderlo, vuol, per così dirlo, dominarlo, quasi afferrando il Dio, costringendolo a rivelarsi. Ma la risposta di Dio è: non ti avvicinare qua. Questo luogo è terra santa. Togliti i calzari dai piedi, come se dicesse: l'unica posizione per te è faccia giù, prostrato in terra. Io mi rivelerò quando e come voglio, perché io sono Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. In questo brano vediamo ciò che non è la fede. Ecco la lezione. Abbiamo cominciato gli esercizi con l'atto di fede. Siamo certi, con la certezza di fede, che Dio ci si rivelerà in questi esercizi che intraprendiamo, che Dio ci farà conoscere la sua volontà personale per noi. Ma non possiamo aspettare. Vogliamo conoscerla presto, adesso. Vogliamo afferrare Dio, costringendolo a rivelarsi. Solo che questo non è l'atteggiamento di fede. Il vero atteggiamento di fede si vede in Abramo, padre della fede. Il libro della Genesi, capitolo 12, i primi 4 versetti. La vocazione di Abramo, prima di essere chiamato Abramo. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dal tuo parentado, dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti mostrerò. Non ti dico dove, per quanto tempo, fra quale gente, niente dettagli. E prosegue bellissimamente la parola di Dio. Partì dunque Abram come gli aveva detto il Signore. Ecco la fede. Mettersi in viaggio, mettersi sulla strada degli esercizi con la mano nella mano del Signore, l'unica sicurezza, non c'è altra sicurezza, niente dettagli, l'unica sicurezza è la mano del Signore. Mettersi in viaggio, mettersi sulla strada degli esercizi, aperto e docile, totalmente disponibile come Abramo. Il Signore ci si rivelerà, il Signore ci si darà personalmente a suo tempo e come vuole. Qui finisco questa prima parte, poi nella seconda ora parleremo delle implicazioni di questa fede per capire l'essenza e la struttura degli esercizi.